c'è anche una parte biblica, anche questa è biblica, però c'è una parte prettamente biblica e c'è una parte storica. Visto che abbiamo solo 40 minuti al massimo, passo subito alla parte storica. Ok, quindi una lezione di storia alle 9:20 di sera. Cerchiamo di renderlo interessante. Perché lo Stato di Israele esiste e sopravvive? Un sito evangelico porta questa dichiarazione. Senza il continuo sostegno politico dei sionisti cristiani in America e un appoggio economico significativo del governo degli USA, è poco probabile che lo Stato di Israele fosse sopravvissuto dal 1948 e che continuasse ad occupare la West Bank dal 1967. Questo è un sito evangelico. Secondo questa dichiarazione, lo Stato moderno di Israele non farebbe parte del piano di Dio e sarebbero i fanatici di profezia biblica, letteralisti, che investono in questo Stato e lo fanno nascere e lo fanno sopravvivere. Questo signore qui che ha scritto questo, mi dispiace dirlo, ignorante. Ignorante di storia, oltre che non capisce bene ciò che la Bibbia prospetta per questa nazione. Allora, il sionismo, la parola Sion cosa significa? Cosa significa Sion? La parola, cosa significa? È una parola poetica per dire Gerusalemme. È un altro modo di dire Gerusalemme, modo poetico. È una bella parola, ma non è una brutta parola. Il sionismo non è una cosa brutta. A dirlo in poche parole è stato l'attuale primo ministro, quando lui era ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, nell'85, e disse: il sionismo è l'adempimento di antiche profezie. Anche se non tutti i suoi connazionali avevano capito questo. Non tutti, tanti sono tornati in Israele senza fede in Dio, dopo la Shoah e altre cose, dopo i pogrom nelle Russie, eccetera. Però lui e tanti capivano che questo moto, questo movimento sionista non era altro che l'adempimento di antiche profezie. Ed è così. Basta leggere le profezie e vedere dove capita il nome Sion e si trova questa conferma. Il sionismo cristiano è un movimento, questa è una citazione, contemporaneo con il sionismo ebraico moderno, che rafforzò quest'ultimo. Di questo era uno svizzero, Claude Duvenoy, e lui porta degli esempi di come, per esempio, ai tempi di Herzl, che è stato fondamentale nel movimento dal sionismo teorico a diventare il progetto per uno Stato ebraico, lui aveva una forte amicizia con un scozzese, che era un missionario in Austria, questo Heckler. Dice Claude, dice, la confluenza amichevole di due percorsi sionisti ha rafforzato anche Herzl nella sua intenzione, però non l'ha fatto nascere. C'era una confluenza, cioè chi leggeva la Bibbia, come il nostro, per chi non lo sa, per chi non ha letto il mio libro Israele e la Chiesa, un nostro evangelista, Carlo Antonio Zanini, dagli anni 1860 fino agli anni 90, lui portò avanti un discorso anche con rabbini biblico, quando gli stessi rabbini non erano convinti che dovevano tornare nella terra dei loro padri. Lui era convinto e diceva loro cosa succederà. Allora, lui era un sionista cristiano, che era sionista perché credeva alla Bibbia, tutto lì, non per motivi politici, ma per motivi biblici. Quindi c'era da una parte movimento proprio nell'animo dell'ebreo, che c'era sempre stato. Se no, perché quando celebravano la Pasqua tutti gli anni dicevano l'anno prossimo a Roma? Cioè, in tutti quei secoli c'era la prospettiva latente di un eventuale ritorno, che diventava molto più forte nel XIX secolo. Ma c'era anche questo movimento evangelico, biblico, e non solo evangelico, comunque biblico, perché non per motivi politici, ma per motivi di fede, che Dio mantiene le sue promesse. Tutto qui. Allora, alcuni fatti da non trascurare, che dimostra che quello che ha scritto quel fratello, penso, spero che sia un vero fratello, in quel sito, non sta in piedi. Alcuni fatti. Iniziamo dal movimento, cioè dall'animo proprio dell'ebreo in quei decenni del XIX secolo. Ce lo descrive uno storico israeliano, Amos Elon, in un libro molto interessante che parla dei padri fondatori del paese, da ciò che aveva portato loro da vari paesi, la Polonia, Russia, Ucraina, gli Stati Uniti, eccetera, tornare lì e zappare la terra. Lui dice che molti ebrei secolari della diaspora si sentivano spinti. Allora, quando tu leggi questo e poi prendi in mano Isaia 43 e leggi al versetto 6, Dio sta parlando: dirò al settentrione da, e al mezzogiorno non trattenere, fa venire i miei figli da lontano, le mie figlie dalle estremità della terra, tutti quelli che, cioè, portano il mio nome, che io ho creato per la mia gloria, che io ho formato, che ho fatto. Dio stava tirando o spingendo, a seconda del verbo che scegli, e queste persone sono andate a zappare la terra. Molti morire, comunque avevano questa visione di rinnovare la terra dei loro padri. Certo, erano spinti da cose come i pogroms, dove si moriva, però c'erano anche persone che semplicemente si sentivano spinti a fare parte di questo progetto. Poi c'era la figura di Herzl, Theodor Herzl, e la sua trasformazione da assimilazionista, cioè ebreo convinto nel XIX secolo, convinto che il futuro per gli ebrei, e molti rabbini pensavano così, era quello di assimilarsi fra i popoli, perdere la propria identità ebraica, ma nel contempo seminare la fratellanza universale, cioè fra gli uomini. Questa era la loro idea. E lui era convinto che questo era il futuro per gli ebrei. Uno cresciuto, cioè nato e cresciuto nel paese di Andi, Ungheria, poi si era spostato in Austria, dove era diventato giornalista per un giornale, uno dei giornali più importanti, e lui era mandato a coprire un processo in Francia, a Parigi. Un processo che accusava un capitano dell'esercito, Alfred Dreyfus, un ebreo, di alto tradimento. Era tutta una montatura. Allora, lui non sapeva che fosse una montatura. Lui va a coprire questo processo importante e comincia a seguire le varie udienze e comincia a capire che questo qui non sembra fondato su fatti reali. E comincia a vacillare un pochettino nel suo pensiero che si poteva pacificamente assimilarsi tutti gli ebrei fra gli altri popoli, perché in Francia gli ebrei erano stati assimilati bene ai tempi di Napoleone. Napoleone aveva creato anche un tribunale per gli ebrei, potevano portare avanti molte cose della propria vita, avevano molto spazio in Francia. Però quando nel processo di Dreyfus le accuse venivano confermate contro di lui, e lui stava condannato, per 15 anni ha subito una condanna infame, e poi è stato scagionato, ma era distrutto a quel punto lì. Ma mentre si condannava lui, c'è stato un movimento di antisemitismo in tutta la Francia. Cioè, tanti francesi hanno colto l'occasione della condanna di un ebreo per scagliarsi contro gli ebrei. E quando Herzl ha visto questo, ha detto: non è possibile, noi non sopravvivremo in Europa se non troviamo il nostro territorio, una casa nazionale nostra. E da quel momento lui cambiò assolutamente, cioè completamente idea, e cominciò a ideare il suo Judenstaat, Stato di Israele, dei giudei. Ha scritto questo, ha cominciato a parlare con i vari rabbini a cui avevo accesso, per convincere loro che dovevano pensare a ritornare nella loro terra. E con difficoltà organizzò il primo congresso sionista a Basilea nel 1897. Altri paesi non erano disposti a accogliere questo congresso, la Svizzera ha permesso di farlo. È stato un congresso importante, organizzato da Herzl, e lui disse nel contesto di questo congresso: dopo 50 anni, io sono convinto che dopo 50 anni noi avremo il nostro Stato. Sembrava un sogno come quelli di volare alla Luna, anche perché la maggioranza dei rabbini era contraria a questa idea. Però lui era convinto, e di fatto dopo 50 anni c'è stato il sì delle nazioni il 29 novembre del 47, esattamente 50 anni dopo. Lui non visse molti anni perché si è esaurito proprio cercando di convincere, però ha avuto delle conversazioni importanti, tra cui Chaim Weizmann, un ebreo cresciuto in Russia, diventato scienziato britannico. Durante la prima guerra mondiale Weizmann aiutò in modo determinante il governo di Inghilterra. Erano senza armi perché mancava l'acetone che serviva per fare le armi che loro facevano a quei tempi, e lui ha creato un acetone sintetico dal mais, e lui ha presentato questa possibilità al governo, e il governo si è riarmato e hanno vinto la guerra. Prima ancora di vincere la guerra vedevano l'utilità di questa sostanza, e hanno voluto ringraziare Weizmann in qualche modo. Hanno chiesto a lui come potevano ringraziare. Io non voglio niente, dice lui, però vorrei chiedere al governo britannico di favorire la creazione di un focolare nazionale per il mio popolo. Lui era un seguace di Herzl. E questo venne, la famosa lettera firmata da Arthur Balfour, ministro degli esteri britannico, ma anche sostenuta dal primo ministro David Lloyd George. Prospettava, diceva che l'Inghilterra avrebbe favorito la creazione di questo focolare nazionale. Questo è stato un documento fondamentale prima di Sanremo, prima dell'incontro di Sanremo che è avvenuto nel 1920. Ma vedi che qui non c'è un evangelico all'opera. Questo è Dio che sta muovendo la storia. Poi c'è stato Sanremo, entra in scena l'Italia, perché c'era un incontro importante già precedentemente, all'inizio mi pare gennaio, a Parigi, per dividere i territori delle nazioni sconfitte nella Prima Guerra Mondiale. Soprattutto ciò che ci interessa è l'impero ottomano, che si dissolse durante la Prima Guerra Mondiale. Allora, tutti i territori che appartenevano a questo impero dovevano essere destinati, divisi. E hanno fatto un primo turno di lavoro a Parigi, poi sono venuti a Sanremo per finire questo convegno. Quindi, ospitati dal ministro degli esteri italiano, c'erano rappresentanti di tutte le nazioni vincitrici della Prima Guerra Mondiale. E hanno adottato la dichiarazione di Balfour, facendolo diventare legge internazionale con un progetto. Fra i firmatari di questo progetto c'era il primo ministro britannico, ministro degli esteri italiano, chiaramente, c'era anche un rappresentante del Giappone e c'era un rappresentante degli Stati Uniti, che hanno firmato questo documento che prevedeva un territorio per Israele che corrispondeva, sapete a che cosa? A Genesi capitolo 17, a quella che Dio stesso aveva destinato ad Israele. Mi pare che sia il 17.
15.
Anche 15. Cioè, al progetto di Dio, voglio dire, no? Più volte in Genesi si parla della terra che Dio avrebbe dato, ma poi in diversi brani c'è la definizione della terra. Allora, 15, c'è cioè anche nella 17, ma dovrei trovarlo, 15, al fine del 15. Sì. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, versetto 18, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Poi è definito tutto il resto.
Rinaldo.
Allora?
Questo patto qui,
sì?
Il Signore l'ha fatto con se stesso.
Sì.
Perché Abramo era addormentato.
Sì, vero. No, no, era, è vero. Quindi hanno visto bene riprendere proprio la promessa di Dio e l'hanno fatto diventare legge internazionale, perché questo territorio che doveva diventare la casa, cioè il focolare nazionale per Israele, questo qui era parte del vecchio impero ottomano, le altre parti erano divise fra varie famiglie arabe, sono diventati Iraq, Iran, eccetera. Non c'era ancora in vista la Giordania, ma viene presto. Nel 1922 il trattato di Sanremo, e ci sono libri qui che parlano di tutta la documentazione di questo processo legale, nel 1922 la Società delle Nazioni, che è il predecessore delle Nazioni Unite, incorporò come legge nazionale il territorio destinato a Israele. Cioè, la Gran Bretagna fu nominato la potenza mandataria che doveva portare Israele, i giudei, al punto di poter essere loro una nazione sovrana. Dovevano fare queste cose: promuovere la costituzione della nazione ebrea, stato ebraico, facilitare l'immigrazione ebrea nella nuova nazione, incoraggiare la prossima sistemazione degli ebrei nella terra della nazione e concedere la cittadinanza agli ebrei immigrati in modo automatico. I britannici non hanno fatto questo.
Fatto il contrario.
Hanno fatto il contrario. il mandatario, prima cosa che ha fatto nel 1925, la Gran Bretagna regalò tutto il territorio a est del fiume Giordano, quindi il territorio di Manasse, di Efraim, eccetera, a colui che venne conosciuto al mondo come re Abdullah della Giordania. E lo scopo, tutto il mondo dovrebbe saperlo, era di avere un territorio per tutte le popolazioni arabe della zona. È un territorio vasto, vasto. Cioè, ciò che rimaneva a questo punto di Israele era meno della metà, non meno della metà, di quello che era stato destinato dalle nazioni, dalla società delle nazioni. Tutto questo viene tolto e dato a ciò che diventa la Giordania per tutte le popolazioni arabe. Quando si parla del fatto che gli arabi non dovevano, cioè non era giusto che loro dovessero lasciare la loro terra di origine per fare spazio agli ebrei, si ignora un sacco di cose. Cioè, durante tutti questi anni, secoli, c'erano stati gruppi di ebrei, gruppi di arabi, beduini, che abitavano il territorio qua e là, ma non c'era stata nessuna nazione. C'era stato il governo ottomano, chiaramente venuto meno questo, rimangono i gruppi ebrei e arabi. Gli ebrei, nessuno ha dovuto spostarsi tanto nella vita quanto gli ebrei, non soltanto precedentemente, ma quando Israele diventa una nazione nel 48, tutte le nazioni arabe del Golfo, eccetera, vomitano fuori gli ebrei e devono uscire da paesi dove erano abitavano da secoli, dove avevano ricchezze, case, attività, professioni. Dovevano andarsene così con la valigia. E in pochi mesi sono partiti quasi 1 milione di ebrei da questi paesi per entrare in Israele e rifarsi una vita lì. Cioè, gli spostamenti, purtroppo, alle volte sono necessari per mettere ordine nelle cose. Il mandato prevedeva questo. Quindi che il territorio, a questo punto, dal fiume fino al Mar Mediterraneo, rimanesse tutto per Israele, ancora, capite? Dal fiume fino al Mar Mediterraneo, tutto per Israele. E l'idea era che lì dovevano stabilirsi gli ebrei e in Giordania dovevano stabilirsi gli arabi, cioè i musulmani praticamente, perché il problema di fondo non è la razza. Infatti io ho ottimi amici arabi cristiani di Nazareth, sono fratelli in Cristo, non è la razza, che è la religione. E basta vedere il manifesto di Hamas per sapere che il problema non è che noi siamo arabi e loro sono ebrei. No, è tutta la religione. Questo è il problema. Quindi, diciamo, c'era l'impianto per una buona soluzione. Questo, sì, esatto, tutto il territorio dal Giordano fino al Mar doveva essere di Israele. Però dopo la disaffezione della Gran Bretagna, la Gran Bretagna si è lasciato strumentalizzare dalle popolazioni arabe, dai grandi mufti, eccetera. E la Gran Bretagna faceva di tutto perché Israele non diventasse uno Stato, di tutto, bloccando tutte le provisioni di armi e di altre cose per la sopravvivenza di Israele, facilitando tutto per gli arabi. Buonasera. Allora, la Gran Bretagna non ha fatto la sua parte. Chiuso le frontiere, respinto i profughi, ha fatto un sacco di strage terribili. Non è che l'Italia può tentarsi di tanto, però penso che la Gran Bretagna era in una posizione di fare del bene e non l'ha fatto. Però Dio regna. E così, dopo che la Gran Bretagna perse ogni desiderio di favorire uno Stato israeliano, si arriva all'idea della spartizione, che nella mente di tanti era soltanto una cosa provvisoria, perché Israele, povero come era di mezzi, eccetera, non poteva sopravvivere come Stato. E così comunque si arrivò nel 47 alla votazione della risoluzione di spartire la parte rimasta, che doveva essere tutta di Israele, divisa fra Israele e le popolazioni arabe. Bisognava avere più di 2/3 delle Nazioni Unite a favore per far passare questa risoluzione. Era molto molto difficile, perché l'antisemitismo non era morto. Cosa succede? Allora, la prima cosa succede 2 anni prima, con la morte del presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, che era un grande presidente da vari punti di vista, ma era contro l'idea di uno Stato ebraico e non faceva segreto della sua opposizione. Però lui muore e il suo vice, che diventa presidente senza essere votato tale, no? Che è vicepresidente, Harry Truman, era fortemente pro Israele. E quando si arrivò alla votazione nel novembre del 47, i suoi ministri, il suo ambasciatore alle Nazioni Unite, erano tutti contrari alla creazione di uno Stato di Israele. Ma Truman ha detto: noi votiamo per, dovete votare per. E così è stato. Ma la cosa ancora più incredibile è che a quella sessione delle Nazioni Unite, Gromyko, il ministro degli esteri sovietico, fece un discorso incoraggiando i membri a votare per. Era un minuto quasi nella politica russa quando loro ragionavano così: se ci sarà uno Stato di Israele, noi potremo finalmente disfarci dei nostri ebrei. Cioè, era disprezzo che portò a questa. Però era disprezzo legato al loro interesse, diciamo. E poi in seguito sono diventati i grandi nemici di Israele di nuovo, no? Sostenitori di Nasser per la cancellazione dello Stato, eccetera. Ma in quel momento Gromyko ha fatto un discorso pubblico incoraggiando la votazione a favore di Israele. Alla fine ci sono 47 votanti, ci sono 33 pro. Fate il calcolo. 33 votano per la spartizione, permettendo così a Israele di diventare, nella piccola parte rimasta, sovrana. 33 su 47. Se fossero 32, non ci siamo. Cioè, ci siamo quasi. Doveva essere più, sì, 32 l'avrebbe fatto, per un mezzo voto, insomma. Però se gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avessero votato contro, non ci sarebbe stato uno Stato, almeno in quel momento lì. Chi sta dietro la storia? Poi non c'è stato soltanto i voti di questi due, ma quelli che erano incoraggiati dal Gromyko, saranno stati diversi che hanno votato per, che avrebbero votato contro, del blocco sovietico. Capito? Quindi il Signore è dietro le cose. E Golda Meir, parlando del sostegno, questo fratello sul suo sito diceva che la parte economica, no? Che sia i sionisti cristiani, sia gli Stati Uniti, il governo hanno permesso ad Israele di sopravvivere. Certo, Israele è un alleato di America, con Obama scricchiola un po', però sono un alleato e ricevono aiuti economici e loro danno altri contributi, però. Però questo non è stato determinante. Sempre nella autobiografia di Golda Meir, sapete chi era Golda Meir?
Sì.
Primo ministro alla fine della sua carriera, per forse 3-4 anni, prima di ritirarsi dalla politica e cominciare a scrivere queste cose. Prima era stato ministro degli esteri, ministro dell'agricoltura per molti anni. E a parte quello, lei era un punto di contatto fortissimo con gli ebrei statunitensi, perché lei era cresciuta in Russia, nata in Russia. La sua famiglia immigrò negli Stati Uniti e lei è vissuta lì per tutta la fase di crescita, dello studio, si è sposata lì, eccetera. Poi con suo marito si sono immigrati in Israele e lei è diventata uno dei pionieri dello Stato ebraico. Allora, lei dopo che era ministro lì, in Israele, faceva viaggi tanto in tanto per visitare la comunità ebraica degli Stati Uniti, che conta milioni, e lei raccoglieva miliardi di aiuto dai fratelli ebrei dell'America. Quindi, in quanto alla moneta, la maggioranza, la parte che ha fatto la differenza, che ha fatto sì che Israele potesse sopravvivere nonostante la grande spesa del militare che deve fare, è stato sostegno economico dalla comunità ebraica statunitense, che aveva, come fa sempre gli ebrei, dove va, emerge, no? Quindi fanno anche i soldi. Però non è stato solo quello. Lo sviluppo economico in Israele, lo sviluppo della cultura, dell'industria, della tecnica è stato fenomenale. Quindi c'è stato un doppio introito dall'aiuto economico dai fratelli russi emigrati negli Stati Uniti e aiuto da loro stessi, che nel loro paese hanno fatto uno sviluppo, diciamo esponenziale. Questa è la verità storica. Poi gli evangelici hanno incoraggiato, hanno aiutato, però non hanno determinato. E chi pensa che è tutto un fatto fabbricato dai fanatici della profezia, non conosce la storia, cari fratelli e sorelle. Non conosce la storia. La storia non ci insegna questo. La storia ci insegna che in modo, diciamo, miracoloso, se ci mette le cose insieme, il Signore è guidato, si è servito di persone come Herzl, come Weizmann ed altri così, anche come lo stesso David Ben-Gurion, si è servito di questi personaggi per promuovere entusiasmo, impegno, visione, e poi ha mosso anche la politica internazionale in modo tale che poteva realizzarsi uno Stato legale che in realtà dovrebbe essere tutta la parte del territorio dal fiume al mare, legalmente. Chi dice il contrario non conosce la storia neanche dell'Italia, perché questo è stato deciso a Sanremo, in Italia, nel 1920, e nessuno si ricorda di questo. Allora, abbiamo 5 minuti. 65 anni fa le nazioni arabe respinsero la risoluzione dell'ONU, sapete? Perché ogni cosa che fa l'esercito israeliano è considerato illegale? Perché Israele non deve esistere. Le nazioni intorno non riconoscono Israele. Quindi ogni cosa che fa per difendersi è illegale. I mass media fanno strage delle notizie, cioè non danno verità, fabbricano delle cose anche con le fotografie, fanno tante cose. Anche ieri?
Sì.
Interessante.
Che hanno ammazzato due palestinesi. Esercito. Però non hanno detto perché prima sono stati attaccati da Hamas, tutti i giorni sono.
Sì, quindi sì, ma bisogna capire che la loro mentalità è che Israele non deve esistere. Quindi ogni cosa che fa è illegale. Questo è il ritornello. E se non si capisce questo, che loro non hanno mai accettato la risoluzione dell'ONU, adesso pretendono il riconoscimento di certi confini che loro stessi non hanno riconosciuto quando era il momento. Loro hanno detto no perché volevano sempre tutto. Capite perché hanno detto
ma
no?
Ma non c'entra,
c'è uno scandalo.
Ma
c'entra il territorio dell'Israele. C'entra Israele, c'entra come nazione, c'entrano ebrei. Questo odio prende sempre, da sempre.
Sì, lo so, allora, sì, no. Allora ci sono diverse cose qui, ma
il territorio non hanno bisogno della terra.
Aspetta, sì, non possiamo allargare troppo il discorso. Io sto parlando di come nasce lo Stato perché è sopravvissuto. La teologia musulmana, islamica, dice che dove ha regnato un musulmano non deve mai regnare nessun altro. Essendoci stati i turchi musulmani a regnare in tutto quel territorio, non deve esserci mai più un altro tipo di regno che non sia islamico. Questa è la base. Hamas nel suo statuto dice che non sono pronti a cedere un metro di terra ed è una questione di religione testualmente. E è così. Questo è il punto. La questione è religiosa. Ed è per i musulmani questo qui. Dove ci sono stati musulmani non possono starci altri, anche se gli altri ci sono stati prima. Adesso abbiamo il caso dell'Egitto, stessa cosa, ma cioè, non riconoscono, purtroppo non riescono a capire che la loro logica è un boomerang, perché i copti cristiani in Egitto sono lì sei secoli prima della nascita di Maometto e sono lì ancora adesso, sono 6 milioni o più. Loro dovrebbero essere i primi cittadini, secondo la logica che chi c'è stato per primo nessun altro deve regnare, no? Però i cristiani sono un po' diversi, no? Noi sappiamo che gli egiziani esistevano già prima, non abbiamo pretese di essere così. Però la questione in Medio Oriente si riduce alla questione religiosa, veramente. Poi, magari chiudo con questa esperienza, non so se per altro da dire. Vabbè, lasciamo stare Abu Mazen alle Nazaranite, che aveva orecchi da udire, Oda. Lui diceva nel suo discorso, quando si è riconosciuto con l'Italia, protagonista, lo Stato della Palestina, lui nel suo discorso continuava a parlare di un primo passo, questo, per noi palestinesi, no? Riprendere il nostro territorio, cioè loro sempre contano ogni cedimento, un passo avanti per alla fine prendere tutto il territorio. Comunque, la mia esperienza, finiamo con questo stasera. Mi trovavo con mia moglie Alice sulla via Jaffa, una delle vie più importanti di Gerusalemme, alla fine della via Jaffa, fuori un hotel, ma è una missione veramente, una missione inglese, anglicana, evangelica, che è stata attiva nell'evangelizzare gli ebrei da più due secoli, più di due secoli adesso. Hanno un centro che si chiama Christchurch, dove noi eravamo stati gentilmente ospitati dal Israel College of the Bible per una notte, mentre eravamo in visita, una visita di ministero, è stata bellissima, siamo stati invitati ad andare lì a fare la nostra parte. Eravamo stati allora ospitati lì e alle 6 di mattina stato bello, siamo usciti fuori dal cancello aspettando un fratello insegnante del College, Israel College, che ci avrebbe portato a Netanya, dove avevano un secondo centro, per partecipare quella giornata agli studi laggiù. Mentre aspettavamo, vedendo il sole salire, cioè abbiamo proprio visto l'alba, un po' come Davide, no? Che celebra alle volte l'alba con i suoi salmi, mi si avvicina un uomo alto con delle cartine e altre cose in mano e mi offre queste cose da comprare. Dico, ma che cosa sono? In inglese. Dice, queste sono cartine, e queste, poi c'era una specie di settimanale di qualche tipo, tutta Palestina. Ho visto la cartina. Dice, ma mi scusi tanto, signore, ma noi qui siamo in Israele. Questa è la Palestina! Mi scusi tanto. Ma le nazioni del mondo non hanno assegnato un territorio a Israele? Questa è la Palestina. Durissimo. Questo è l'atteggiamento di Hamas, di Hamazan, di tutti gli arabi musulmani, anche a Nazareth. Ho riscontrato a Nazareth, a Cana, anche se sono cittadini israeliani, comunque quelli musulmani sono più o meno così, non tutti, ma ho riscontrato in diversi lo stesso atteggiamento. Di odio, di non riconoscere l'esistenza di Israele, ed è un fatto proprio religioso per loro. Non c'è colloquio, non c'è colloquio di pace, non c'è desiderio di pace, c'è il desiderio di distruggere Israele e basta. Ma Dio in controllo.
Sì. Sì. A me è capitato di lavorare con dei musulmani, sì, in una cooperativa, e condividere a volte la sera, condividevamo un po' quello che c'era nella Bibbia, e ho capito che tanto la maggior parte di loro non sanno che Israele è mai esistito.
Che
Israele è mai esistito.
Per loro occupano il loro territorio.
Sì, non è mai esistito per loro Israele.
Non conoscono la storia. Non conoscono la storia, né quella antica, né quella
biblica,
né quella recente del secolo scorso.
Il fatto è che tutti che gli arabi hanno una memoria molto molto lunga. Sì. Perché noi come cristiani, detto tra le virgolette, siamo andati a massacrarli con le coltate.
Sì, lo so. Domani parleremo della teologia della sostituzione e ciò che è provveduto. Allora, prima di lasciarci, fratelli, qualcuno ci può guidare in preghiera? E poi ci rivediamo alle 9 domani mattina, vero?
Sì.
Sì, qualcuno ci guida? Elia, vorresti qui?
Preghiamo. Padre nostro che sei nel cielo, siamo ripieni di ammirazione, di meraviglia, perché tu, che sei l'Eterno, ti occupi di noi, tu ci ami, tu sei in controllo della situazione. Che ognuno di noi possa ancora di più prendere seriamente l'impegno che ha davanti a te come tuo figliuolo in questo mondo. Grazie per questi insegnamenti, grazie per Rinaldo, rinforzalo e donaci una buona notte, Signore, nel nome di Gesù.
Amen.